chi ha la Bibbia o il Nuovo Testamento, andiamo alla prima lettera ai Corinzi. Per chi ha questa edizione, la Bibbia di Gerusalemme, usiamo ancora la traduzione, ormai chiamiamola vecchia per intenderci, siamo a pagina 2451, poi quando diventerà ufficiale, lo è già, ma insomma, la traduzione nuova, useremo la Bibbia nuova, la Bibbia, questa è già vecchia, come libro, non come parola di Dio, è vecchia come traduzione. Bene, iniziamo stando seduti con una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, buonasera di nuovo a tutti e salutiamo anche i tanti parrocchiani che, comodamente seduti in poltrona o le casalinghe mentre lavano i piatti, ascoltano la radio parrocchiale e sono parecchi quelli che rimangono in casa proprio per così, per tanti motivi, insomma. Noi continuiamo stasera la lettura di brani dell'Apostolo Paolo. Giovedì scorso, se ricordate, abbiamo letto e commentato quello splendido brano che abbiamo trovato nella lettera ai Filippesi, capitolo secondo, che è un inno tra i più pregnanti, abbiamo detto è degno di stare alla pari, se ricordate, con il prologo di San Giovanni, con il capitolo primo del Vangelo di Giovanni. Stasera, ma anche la riprenderemo in altre sere, utilizziamo la prima lettera ai Corinzi, ma anche in parte la seconda, scartabellando un po' le due lettere, perché mi sembra che qui abbiamo diversi problemi, come vedremo, importanti, della vita di una Chiesa estremamente attuali sempre, quindi ci toccano da vicino, ci riguardano sempre. di leggere, non dico le elezioni americane di Obama, ma insomma quasi, sono contemporanee le problematiche della lettera ai Corinti rispetto davvero alle nostre, quindi le sentiamo molto vicine. Allora, rapidamente l'inizio e poi ci fermiamo su un brano. L'inizio, che è sempre interessante da leggere, perché da un po' in là, Paolo chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo, questo lo dice in quasi tutte le sue lettere, Paolo ribadisce di essere apostolo anche se la sua strada non è stata diversa dagli altri, per volontà di Dio è il fratello Sostene alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Corinto è la città dell'Istmo, è una città greca, è una città di porto, una città piena di commercio, piena di vitalità, è una città anche piena di vita, piena anche di vizi. C'era il detto allora vivere alla Corinzia, voleva dire vivere alla Corinzia, vivere in maniera un po' viziosa, non necessariamente negativa e volgare, no? Ma vivere alla Corinzia, insomma, era vivere godendosi la vita, anche godendosela qualche volta in malo modo, ma insomma era una città godereccia. D'altra parte, le città di porto e le città di commercio allora erano città ricche di beni, anche di beni economici, e attiravano, come sempre, come succede oggi, attiravano molte persone anche da fuori. Non dico che era la Las Vegas del tempo, ma insomma Corinto era davvero una città cosmopolita fin da allora e attirava parecchie persone. A Corinto Paolo aveva fondato anche una comunità cristiana. C'era anche quello accanto a tanti altri culti. A diverse altre religioni c'era anche la sinagoga ebraica, ma c'era anche una comunità cristiana fondata da Paolo in uno dei suoi viaggi. Bene, Paolo dice a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi, santi sempre nel senso biblico, chiamati ad essere diversi, e l'abbiamo detto tante volte, ma lo ripetiamo, non tanto chiamati ad essere buoni e pii, anche questo, ma in seconda battuta. Il concetto di santità nella Bibbia non è mai una santità puramente o soltanto morale, ma è una santità legata prima di tutto alla fede, prima che alle opere. Santi sono coloro che hanno una mentalità e quindi poi vivono una vita diversa rispetto alla mentalità e alla vita della maggioranza. Ecco, il santo è soprattutto questo, anche rivolto a Dio, è il santo. Lo diciamo spesso, ma vedo che ogni tanto è bene ripeterlo, il santo che si dovrebbe cantare in ogni Eucaristia, il famoso Trisagion, in greco Trisagion, agion in greco vuol dire santo, tre volte santo vuol dire santissimo e vuol dire Dio, Dio che è diversissimo dal mondo, prima che essere il buonissimo, è diverso, è alieno, proprio perché è diverso da noi. Può essere il nostro Signore, il nostro Salvatore. Il mondo non santifica se stesso. Dio, che è diverso, lo può rendere santo, quindi separato dal male. A tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della scienza. Riprenderemo questo concetto di scienza subito dopo. La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente che nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù. La comunità cristiana primitiva viveva nell'attesa che tornasse Gesù risorto da un momento all'altro e chiudesse la storia. Questa era la mentalità molto vicina al mondo ebraico, secondo il quale la venuta del Messia sarebbe coincisa con la fine del mondo. Quindi è chiaro che i cristiani di provenienza giudaica, accogliendo in Gesù la venuta del Messia, con la cultura ebraica che avevano dentro, dicevano, e beh, se è venuto il Messia, allora è questione di poco tempo e tornerà per chiudere la scena della storia. Ecco perché in questa lettera, ma soprattutto nelle altre due, ai cristiani di Tessalonica, addirittura, no, quando viene Cristo sulle nubi del cielo, beh, i morti risorgeranno, noi invece che siamo ancora in vita saremo rapiti sulle nubi del cielo, quindi per dire come era viva l'attesa del Messia risorto nella comunità cristiana primitiva. Poi, siccome il Messia tardava, e allora anche Paolo ha cominciato a capire che c'era un tempo molto più lungo del previsto, è un tempo che stiamo ancora vivendo. L'attesa del Messia c'è ancora, lo diciamo in ogni Eucaristia, annunciamo la tua morte, no? Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. È l'ultima tappa che manca alla storia della salvezza. Egli vi confermerà sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Il giorno finale, il giorno del giudizio. Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Questo è l'inizio. Prima Corinzi, capitolo primo. Vi esorto pertanto, fratelli, qui entriamo nel cuore della lettera di stasera, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di Cloè, che vi sono discordie tra voi. Il mito del cristianesimo primitivo, dove tutti si volevano bene, alla faccia, scordiamocelo, cominciamo a smontare questi miti. Che bella la chiesa primitiva! Allora sì, no? Ecco, vedete, ci sono discordie tra voi. E adesso Paolo stanga giù, eh? Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono invece di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Ma Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi? O è nel nome di Paolo che siete stati battezzati? Ringrazio Dio di non avere battezzato nessuno di voi se non Crispo e Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Quindi Paolo comincia a prendere un po' le distanze, no? Da questi gruppi. Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefana, ma degli altri non so se abbia battezzato alcuno. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo, non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Fermiamoci qui un attimo per così commentare questo brano importante, prima di arrivare, se ce la facciamo stasera, o altrimenti lo introduciamo, o altrimenti lo rimandiamo al prossimo incontro, per arrivare invece al cuore di questo primo capitolo, che è proprio la contrapposizione tra la sapienza del mondo e la sapienza di Cristo, tra la croce, che è follia, che è scandalo, e la sapienza del mondo. Però vale la pena che ci fermiamo subito su questa prima parte della lettera, dove si parla appunto di divisioni. Ecco, a Corinto non ci sono più i problemi che c'erano a Gerusalemme, di contrapposizione tra chi diceva che la cosa più importante sono le opere, altri invece cristiani provenienti dal mondo greco, Paolo in testa che diceva no, la cosa più importante è la fede, non ci sono più questi problemi, però ce ne sono altri altrettanto importanti. A Corinto non c'è la problematica tra giudaismo e cristianesimo, come l'abbiamo visto nelle serate di introduzione a Paolo. Però non è scomparso il pericolo di cadere nella schiavitù. Anche a Corinto si può cadere nella schiavitù. Non certo nella schiavitù delle opere, della legge, come gli ebrei, però nella schiavitù della sapienza umana, della sapienza mondana. È comunque sempre il centro del Vangelo quello che viene messo in pericolo. Se per i giudei la fiducia era nella legge e nelle opere, il pericolo dei greci era quello di confidare nella loro filosofia, nella loro sapienza terrena. Quindi Paolo incontra, vedete, il cristianesimo primitivo incontra due mondi che rappresentavano una sfida, ma anche un pericolo per il cristianesimo primitivo. Una sfida perché voleva dire spezzare delle tradizioni culturali e religiose molto forti. Annunciare Gesù Cristo non è un'operazione da melassa, da brodino, non è una minestrina. Essere cristiani non è mai una minestrina, anche se oggi tendono a renderci tutti devitalizzati. Cristiano è quello buono, quello pio, che non brontola mai, che è sempre buono, incassa tutto. No, annunciare Gesù Cristo è sempre una lotta, lo vedremo in pagine di Paolo molto forti. E Paolo ha dovuto affrontare due mondi abbastanza ostili, il mondo giudaico, che confidava nelle opere, e quindi Paolo invece contrappone alle opere, che sono merito dell'uomo, no? La grazia della fede, non sono le nostre opere che ci salvano, ma è Gesù Cristo in croce, quindi ha la fede in lui. E dall'altra parte, ecco, quando Paolo si mette ad annunciare Gesù Cristo salvatore del mondo ai pagani, incontra un altro ostacolo, è la sapienza del mondo, è la filosofia. Oggi diremmo, se contestualizzassimo, è la scienza, è Odifreddi, è Augias, questi grandi personaggi, no? Ecco, che fanno cultura, esponenti del mondo laico, meglio laicista, che danno del cretino ingenuamente a noi cristiani, no? Appena uscito un libro di Messori, nella controcopertina, perché credo dietro, io sono un cristiano, non un cretino, punto esclamativo, stampato proprio bel forte. Ed è una polemica con i suoi maestri di Torino, sapete, Messori è un torinese, ha studiato a Torino in ambienti molto laicisti. Ma ripeto, Paolo ha dovuto affrontare le stesse cose, no? Davanti al mondo greco che confidava nella filosofia, nella sapienza umana, Paolo annuncerà Cristo e Cristo crocifisso. Di null'altro mai ci glorieremo se non della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Comunque in tutti e due i casi il pericolo c'era di confidare in fondo nell'uomo, i giudei nelle opere, nel merito, nella volontà dell'uomo, i greci invece nella sapienza, nella intelligenza umana, oggi diremmo appunto nella scienza. Sono tutte e due forme di idolatria, idolatria che porta anche alle divisioni. Ecco, Paolo collega molto, chi perde la vera fede in Dio, uno, Trino, finisce per diventare idolatra e l'idolatra porta divisione. Ecco perché Paolo inizia con un appello proprio alla concordia. Subito vi esorto, fratelli, ad essere tutti unanimi nel parlare perché non vi siano divisioni tra voi. Inizia con un appello, dicevo, alla concordia. A Corinto si erano formati, come in ogni comunità cristiana che si rispetti, i vari partiti. Ecco i vari gruppi, le varie correnti. Chi dice che è di Paolo, chi invece è di Apollo, chi dice che è del partito di Cefa, Pietro, chi dice che è del partito di Cristo. Cristo non necessariamente da intendersi come Gesù Cristo, ma potrebbe essere anche il nome di uno che si chiamava Cristo, quindi un nome, un appellativo non necessariamente cristologico, ma riferito a un capo religioso. Non solo, ma nella comunità di Corinto, li vedremo più avanti, ci sono anche comportamenti che dal punto di vista morale erano molto molto ambigui, l'incestuoso di Corinto, matrimoni anche lì, costumi licenziosi, la morale che c'era a Corinto a causa, vi dicevo, della città godereccia era una morale, insomma, del tutto simile a quella che oggi troviamo nelle grandi città o nelle città goderecce del nostro Occidente, dove accanto alle virtù proliferano anche tanti vizi di tutti i tipi. Niente di nuovo sotto il sole. A Corinto poi la stessa celebrazione liturgica, faccio un po' l'elenco dei problemi, che sono molto analoghi a quelli di oggi, la stessa celebrazione liturgica rischiava di essere celebrata male, nella ingiustizia. Altri mettevano in dubbio addirittura sempre a Corinto la risurrezione dei morti, ridicolizzavano i cristiani, ma chi ci crede? alla risurrezione dei morti. È una bella balla questa, no? Sì, risorgerà l'anima. L'anima, sì, forse è immortale. Anzi, i greci più colti, che provenivano dalla filosofia greca, potevano arrivare a concepire l'anima come immortale, ma certamente non accettavano la risurrezione dei corpi, perché il corpo quando muore va in polvere. Quindi è evidente che accettare la risurrezione dei morti voleva dire accettare qualcosa di fiabesco, non di mitologico. Quindi era una comunità ricca di problemi, ricca di sfide per l'annuncio del Vangelo in quel contesto. E Paolo, oltre ad affrontare i singoli temi, va proprio alla radice delle tensioni che esistevano a Corinto e in primo luogo, lo annunciamo, poi torniamo un attimo indietro, la prima radice, la prima causa delle divisioni è proprio la esaltazione della sapienza mondana. Per il greco è forte la tentazione di ridurre tutto a filosofia, oggi diremmo ridurre tutto a scienza, se non a finanza, se non a tecnologia, sono le grandi tentazioni dell'uomo di oggi. E ridicolizza l'uomo di oggi il cristiano, perché il cristiano non si affida per i problemi esistenziali né alla scienza, né alla tecnologia, né alla finanza, si affida a qualcun altro, è ovvio. Dunque, dicevo, per i greci era forte la tentazione di ridurre il Vangelo a filosofia e quindi a discussione, dove magari vinceva l'opinione più forte, o chi riusciva a sostenere l'opinione più forte. Ma così, ecco, il Vangelo veniva ridotto, il rischio era grosso, veniva ridotto a sapienza mondana, dove prevalgono i ragionamenti umani sulla parola di Dio, o dove prevalevano i personalismi, i carismi dei personaggi sulle opinioni o sulle idee. E qui ci siamo. A Corinto, ma in generale nel mondo greco, si dava molta importanza e molto peso alla personalità dei singoli. E anche nella comunità cristiana i greci avevano portato questa loro cultura di dare importanza al personaggio più che al messaggio, alla personalità del predicatore più che alla consistenza del messaggio che si predica. Quindi davano più peso alla genialità dell'uno o dell'altro che non invece a quello che in termini tecnici era il kerygma, cioè l'annuncio primordiale della fede. Cristo, Verbo incarnato, patisce, muore, risorge e sta alla destra di Dio. Questo è il kerygma, è l'annuncio fondamentale. C'erano altri rischi nella comunità di Corinto, che ridurre tutto a filosofia portava ad essere indifferenti verso la tradizione, e proprio nelle lettere ai Corinti Paolo ribadirà l'importanza della tradizione. Nei Corinti Paolo dice: io vi trasmetto quello che a mia volta ho ricevuto, ecco la tradizione. Ancora il greco, il pagano in genere, tendeva ad esaltare non solo la personalità altrui, ma anche la propria. Questo portava a discussioni interminabili che facilmente degeneravano a contrapposizioni, a divisioni. Vale per tutti l'Areopago di Atene, che era il luogo dove discutevano animatamente i greci, sarebbe il nostro Listone, dove un tempo si discuteva, oggi mi pare che si discute un po' meno e ci si lascia un po' vivere e ci si lascia un po' bere sul Listone, più che discutere animatamente, no? Di cose importanti. Bene, davanti a tutto questo, Paolo cerca di rimettere nelle lettere ai Corinti un po' le cose a posto, fa di tutto. E comincia con il mettere a fuoco, il primissimo punto sarà il mettere a fuoco la sapienza di Dio contrapposta alla sapienza del mondo. Però, dicevo, Paolo si sofferma sulle divisioni, prima di tutto. Paolo condanna i gruppi. Perché? Ma perché sono delle comunità personali, troppo legate al loro fondatore, eh? Troppo legate all'influenza spirituale, culturale, carismatica di questi singoli personaggi. In questo Paolo, ecco, vede una minaccia alla fede, soprattutto alla unicità dell'unica signoria che per il cristiano conta, che non è quella di Paolo, di Apollo o di Cefa, è quella di Cristo. Questa è la signoria unica. Quindi Paolo, quando dice no, Cristo è stato forse diviso, e da qui è molto forte. Il rischio dunque di sopravvalutare il predicatore o l'apostolo è di mettere in ombra la supremazia di Gesù, quindi successivamente l'unità della Chiesa. L'unità della Chiesa non si spacca tanto per motivi sociali, politici, sì, ci sono anche questi, ma prima di tutto la radice delle divisioni che sempre nella Chiesa ci sono state, ci sono anche oggi, ci saranno anche domani. La vera radice, la radice teologica, prima che sociologica o politica o altro, è proprio quello di detronizzare colui che deve stare in trono, Gesù Cristo. Cristo è stato forse diviso, vi dicevo, no? Quindi Paolo davvero va al nocciolo, dalla Chiesa a Cristo, vede che qualcosa non funziona dalla Chiesa e lui si mette a parlare di Cristo. Non risolve i problemi come magari tenderemo a fare noi, no? C'è un problema di Chiesa, c'è un problema di parrocchia, mettiamoci attorno a un tavolo e discutiamo, ma discuteremo con la sapienza del mondo, col buon senso nostro, che per carità occorre, eh? Ma Paolo è più radicale. Qualcosa non funziona nella Chiesa, torniamo a Gesù Cristo. Ecco una metodologia che in Paolo è, direi, micidiale. La trovate in tutte le lettere. Quando c'è un problema, benedetto sia Dio Padre del Signore. Cioè, sembra che vada sulle nubi, in realtà invece Paolo metodologicamente ci dà una bella lezione. Quando nella Chiesa ci sono dei problemi, che cosa si deve fare? Affrontare e studiare i problemi? No, 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 fermi. Il nostro amico parroco direbbe beviamo il tè prima, quando c'è un problema, no? Paolo direbbe torniamo a Gesù Cristo, cominciamo a ripartire da lui. Ecco, guardate che dal punto di vista del metodo questo lo troviamo in non pochi brani delle sue lettere ed è importante anche per noi, nel senso che in termini direi tecnici, di linguaggio teologico, la ecclesiologia dipende sempre dalla cristologia. Se dovessimo affrontare problemi di Chiesa rimanendo soltanto nella Chiesa, il rischio sarebbe come succede, è successo, sta succedendo in certe chiese del centro-nord dell'Europa, dove le grandi riforme sono il matrimonio dei preti, i ministeri e i laici. E facendo così le chiese là si sono ancora più svuotate, tra l'altro, mentre secondo il mio modestissimo modo di vedere, insomma, il Concilio Vaticano II davanti ai problemi del mondo è Lumen Gentium cum sit Christus, cioè il Concilio Vaticano II è partito da Gesù Cristo, è lui la luce. Quindi quando c'è qualcosa che non funziona, attenzione a non affrontare subito ciò che non funziona stando dentro al perimetro di ciò che non funziona. Bisogna avere il coraggio di prendere un po' le distanze, no? Di andare alla radice. Allora la divisione, dicevo, è il segnale che al centro della comunità non c'è più Gesù Cristo, ma c'è altro. C'è altro. In questo caso ci sono dei personalismi. Una comunità divisa, come era divisa, no? Quella dei Corinti, di fatto, a dispetto di tutte le parole, di tutte le più belle intenzioni, di fatto nega che Gesù Cristo sia il vero e l'unico Signore. Quando, ripeto, una comunità è divisa, ciò che viene a mancare è Gesù Cristo non è più il Signore di quella comunità. Ci sono dei signorotti, ci sono dei principini. Ci sono dei conti, dei marchesi, ci sono dei capetti, capi e capetti, ci sono i baroni, i baronetti, anche nella Chiesa. Cristo invece non lo si può dividere, ecco la grande soluzione di Paolo. Se c'è lui, lui è per tutti. Io aggiungo una frase che mi è stata sempre attribuita in senso benevolo. Lui c'è per tutti, ma non c'è per tutto. Non c'è per tutto. Gesù Cristo non lo si può tirare da tutte le parti. È di tutti, ma non è di tutto. È comunque per gli uni, ma non è contro gli altri. È contro l'errore Gesù Cristo, ma mai contro le persone, come abbiamo detto tantissime volte. Non è pensabile che ogni gruppo nella Chiesa abbia il suo Cristo, abbia il suo Vangelo, abbia il suo libretto. Non è pensabile. Non è tollerabile che un gruppo diventi proprietario di Cristo a scapito di altri gruppi che si ritengono a loro volta proprietari di Cristo. Quindi nessuno può trasformare Cristo in una sua proprietà privata. Paolo torna nel capitolo 3 per affermare che i predicatori del Vangelo, proprio nel capitolo 3 della lettera ai Corinti, quindi poco più avanti del brano che ho letto, dice che cos'è mai Apollo, che cos'è Paolo, dal versetto 5 in poi. Ministri. Ministri vuol dire servi, eh? Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso. Io ho piantato. Apollo ha irrigato, quindi salva anche Apollo, Paolo, ma è Dio che ha fatto crescere. Vedete il metodo di Paolo, no? È Dio. Ora, né chi pianta né chi irriga è qualcosa, ma è Dio che fa crescere. Non c'è differenza tra chi pianta e chi irriga, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio. E voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio, non l'edificio di Paolo o di Cefa o di Apollo. Questo è molto importante. Quindi il cristiano non appartiene né a Paolo, né a Cefa, né ad Apollo, il cristiano appartiene al Signore. Ecco perché il cristiano, lo dirà in altre lettere, è un tema che riprenderemo, ma lo annunciamo già stasera, il cristiano deve essere libero da tutto e anche da tutti i signorotti proprio per appartenere soltanto all'unico Signore che conta, Gesù Cristo. Non è sempre facile perché il mondo vuole che i cristiani appartengano a Cefa, a Paolo e ad Apollo, vogliono affibbiarci delle baronie, dei padroni. E il cristiano non è sempre facile che riesca a testimoniare con la sua vita di appartenere soltanto a Dio. Famosa espressione di Gesù, no? Che abbiamo commentato molte volte, date a Cesare quello che è di Cesare, purché diate a Dio ciò che è di Dio. Ma l'uomo non appartiene a Cesare, eh? Ai Cesari di turno appartengono le immagini che portano l'effigie di Cesare, cioè il denaro, le cose. Le cose sono di Cesare, è l'uomo che immagine porta, l'immagine di Dio. Quindi l'uomo non apparterrà mai ai Cesari di questo mondo, ma a Dio. Questa è la libertà cristiana, eh? Guardate che la si paga, eh? Se la si vive fino in fondo, la si paga, basta guardare Gesù. Volevano tirarlo i farisei da una parte, i sadducei dall'altra, i sommi sacerdoti da una parte, fin quando Gesù è morto solo, come i grandi cristiani della storia. Purtroppo è brutto dirlo, ma è così. La libertà fino in fondo la si paga. È importante tutto questo perché è in gioco, dicevo, la vera libertà del cristiano, che è prima di tutto teologica, prima che sociologica e psicologica. Questo ce lo ricorda ancora Paolo al versetto 21, alla fine del capitolo 3, una famosissima espressione. Nessuno si illuda, se qualcuno di voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, eccetera, eccetera. Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, ecco la conclusione, quindi né in Cefa, né in Apollo, né in Paolo, né. Nessuno ponga la sua gloria negli uomini perché tutto è vostro, bellissimo questo salto. Cioè, non siete schiavi di nessuno, ma dicendo così, capite che Paolo non fa un discorso di rinuncia, è esattamente il contrario. sembra quasi che la conclusione del discorso è rinunciate a Paolo, a Cefa, cioè rinunciate agli onori del mondo, rinunciate ai signori del mondo, no? Quindi il cristiano è uno che fa delle grandi rinunce. E allora alla fin fine il cristiano è un gran rinunciatario. Invece guardate la conclusione del capitolo terzo, eh? Nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro. Quindi il cristiano è talmente libero dai signorotti umani che è proprietario di tutto. Capite il paradosso? Sembra il più povero di tutti e il più ricco, lo dice anche in altre lettere. Poi attenzione finale, Paolo, Apollo, Cefa, poi Paolo qui è uno scatto di ira, eh? Il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, pensate. Ma voi siete di Cristo, Cristo è di Dio, il cerchio si chiude. È uno, secondo me, dei temi più belli di San Paolo, questo. Siamo partiti dalle divisioni, abbiamo capito la radice, no? La radice delle divisioni non è che uno è semplicemente peccatore o è di malanimo, ma la radice profonda è che diventa schiavo dei signorotti mondani, ecco, delle potenze di questo mondo. E si toglie Gesù Cristo dal piedestallo perché ci si mette qualcun altro. E mettendo qualcun altro si crede di diventare più padroni delle cose della vita, in realtà si diventa più schiavi. Chi invece è schiavo di Cristo, tutto è vostro. Futuro, presente. E d'altra parte nel Vangelo, scusate, ricordate, qui Paolo non fa altro che applicare quella frase di Gesù, no? Chi segue me avrà il centuplo, non solo nell'altra vita, ma qui. Avrà 100 volte di più in fratelli, sorelle, campi, beni. Quindi attenzione che anche Gesù aveva detto una roba del genere. Noi che pensiamo, no, che in fondo il cristiano è uno che rinuncia, certo che è uno che rinuncia, ma è uno che rinuncia perché gli è capitato di più, è uno che rinuncia a 10.000 euro perché ha vinto l'Enalotto di 80 milioni di euro. Io non faccio altro che tradurre in termini monetari quelle belle parabole di Gesù dove dice, no, ma è un cretino colui che avendo trovato il tesoro nel campo non vende tutto il resto, non rinuncia a tutto il resto per comprare quel campo. È sciocco quel mercante che avendo trovato la perla preziosa lì in un mercatino, no? Lui se ne intende, è sciocco quel mercante che non vende tutte le altre, le perle false, per acquistare quella lì. Quindi è chiaro che c'è nella vita cristiana una rinuncia, ma non è una rinuncia per acquistare di meno. Saremmo stolti e sciocchi. Rinunciamo soltanto a ciò che ha meno valore perché ci è capitato qualcosa che ha un immenso valore. O il cristiano è così o è cretino. A questo punto sì, il cristiano sarebbe sciocco. Il cristiano rinuncia perché? Perché ha trovato la cosa più importante. E se ha trovato la cosa più importante, vive anche il suo rapporto con i beni del mondo in maniera libera. Non li esalta, li vive nella condivisione, li usa lui e li condivide con chi ne ha bisogno. Il cristiano non è colui che rinuncia, punto. È colui che rinuncia per essere di più e in fondo anche per avere di più, ma per vivere il di più che ha in un'altra maniera, in una maniera santa. Ecco la santità. Vivere i rapporti con i beni, anche di questo mondo, in una maniera diversa rispetto a come li vive colui che dice mangia, bevi, godi, goditela, stolto stanotte morrai. Quello sì che è stolto, perché vive per sé. Il cristiano invece gli può capitare di avere tramite.